Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo il 2 di mese di Av, Menachem Av, ci troviamo a cavallo tra il 2 e il 3. Inoltre questa sera, oggi era il 3 di agosto, oggi domenica, la lezione fuori programma. Come vi ho scritto nell'email che abbiamo mandato oggi, che per le prossime settimane il virtual Shiva non sarà programmabile, non farà lezioni, e questa lezione eccezionalmente è stata fatta per parlare dell'argomento inerente al periodo in cui ci troviamo, ovvero legato al santuario. Se qualcuno ha qualche domanda particolare vuole chiedermelo, prego. Vi chiedo per favore di prendere l'immagine che abbiamo mandato via email, che si può scaricare anche dal sito di Virtual Yeshiva, perché questa lezione va seguita con l'immagine davanti. Prima di iniziare a raccontare i dettagli del santuario come era fatto, inizieremo con un racconto legato a un particolare molto distinto del santuario, ovvero Sha'ar Nicanor, il portone di Nicanor, che era sito proprio in mezzo al santuario. Praticamente divideva Ezrat Nashim, la Ezra delle donne, e Ezrat Israel. C'erano 15 scale che portavano dall'Ezrat Nashim all'Ezrat Israel. Su queste 15 scale, alla fine di queste 15 scale, c'era un grande portone che si chiama il portone di Nicanor. Se voi vedete sull'immagine corrisponde al numero 18, ma siccome le cose sono abbastanza in piccolo, bisogna, come vi ho detto prima, ingrandire proprio l'immagine abbastanza per poter vedere Yud-Het. 18 in ebraico è Yud-Het, in mezzo troverete Yud-Het. Spero che avete trovato questo Yud-Het. Intanto che voi lo cercate, vi volevo raccontare quel che dice il Talmud. Il Talmud, trattato di Yomah, ovvero il trattato che parla di Yom Kippur, che si chiama Yomah, che in aramaico Yomah vuol dire il giorno per eccellenza è Yom Kippur, racconta a pagina 38a, il Talmud racconta come mai questo portone si chiamava Nicanor e il perché questo portone era diverso da tutti gli altri portoni del santuario. Infatti tutti gli oggetti, portoni, qualsiasi strumento, qualsiasi oggetto importante come i portoni, erano tutti ricoperti di oro puro massiccio. Questo portone invece era fatto di rame ed era ben diverso dagli altri portoni. Si dice che questo portone, pur essendo di rame, luccicava quasi come l'oro, era una cosa molto particolare. Comunque non era oro. E noi sappiamo che dove c'è ricchezza, dove c'è la presenza di Hashem, bisogna sempre avere il migliore del meglio. Per cui, come mai tutto il santuario era d'oro puro, grezzo, bellissimo, invece questo portone era di rame e non era di oro come il resto del Beit HaMikdash? Il Talmud racconta che c'è una storia ben particolare su questo portone e per questa ragione hanno accettato e hanno voluto ricordare questo grande miracolo lasciando queste porte come unico oggetto non di oro del santuario per ricordare questo miracolo. Dice Talmud, Nicanor, è successo un grande miracolo. Qual è il miracolo? Allora, racconta il Talmud che Nicanor era un grande commerciante e lui sapeva che stavano per costruire il Beit HaMikdash e aveva grande desiderio di fare qualcosa di particolare, molto particolare. Allora cosa fece Nicanor? Si recò a Alessandria in Egitto perché sapeva che c'erano lì degli artisti che sapevano lavorare in maniera unica, superlativa, possiamo dire, il metallo, e così lui si recò ad Alessandria per acquistare delle porte fenomenali pagandole a prezzo d'oro, per cui potevano anche essere d'oro a questo punto. Tornando dall'Egitto, tornando da Alessandria sulla nave, all'improvviso un uragano, una tempesta colpì la sua nave e c'era veramente il rischio che affogasse quella nave. A un certo punto hanno detto i marinai, le persone che stavano sulla nave, che bisognava svuotare la nave per alleggerirla. A questo punto hanno detto a lui: guarda Nicanor, ci scusi tanto, ma capiamo che lei è molto affezionato a queste due porte, magari lei è andato in Egitto apposta e ha speso un patrimonio, però abbiamo il dovere di fermare questa tempesta, di alleggerire il rischio, e dobbiamo buttare in mare le sue porte. Allora lui disse: mi spiace, io non sono disposto a lasciare le mie porte a qualsiasi prezzo. Gli hanno detto: se non accetti che butteremo le porte, ti butteremo a te e le tue porte in mare, perché non vogliamo tutti morire per via del tuo suicidio. Se vuoi ucciderti, vuoi suicidarti, sei pazzo? Fallo altrove, non farlo con noi. E così lo obbligano e prendono una delle sue due porte. Lui dice: allora al massimo buttiamone una e vediamo se si ferma il mare. Prendono e buttano una porta in mare e il mare non si calma, la barca continua sempre a agitarsi, a essere in pericolo, il peso non indifferente della porta che era rimasta di Nicanor ancora aggravava e peggiorava la situazione. E a questo punto sono venuti sempre i marinai da Nicanor, gli hanno detto: ci spiace, ma dobbiamo buttare anche l'altra porta. A quel punto lì Nicanor dice: avete buttato una delle mie porte? Non avevo scelta. Adesso vi dico letteralmente, testualmente, se voi volete gettare anche questa seconda porta, mi dovete gettare anche a me in mare con questa porta. Io ho dato la mia vita per queste porte, sono disposto a morire, buttatemi in acqua con questa porta. Si aggrappa alla porta, si tiene forte e dice: gettatemi con la porta, così basta, la facciamo finita. In quel momento il mare si ferma all'improvviso e la tempesta, l'uragano, tutto si annulla come se non fosse mai successo niente. Nicanor da una parte è molto felice che il mare si è calmato all'improvviso, ha visto un miracolo dal cielo, dall'altra parte piangeva nel suo cuore e diceva: mamma mia, perché io ho lasciato che si buttasse la prima porta? Doveva fare la stessa cosa anche prima, Hashem avrebbe fermato la tempesta e l'uragano, io avrei potuto salvare le due porte, adesso ne ho una sola, cosa farò con una porta? Diceva: ne porto una al santuario, poi ne vado a ordinare un'altra al massimo, vediamo cosa fare. E tutto il resto del viaggio era molto spensierato il nostro amico Nicanor, pensando come mai lui non aveva fatto abbastanza sforzo per salvare le due porte, come mai solo una porta, eccetera, eccetera. E molto amareggiato arriva la nave ad Akko, per chi non sa dove si trova, Akko è a nord di Haifa. La nave approda in uno dei porti più vecchi di Israele, nella città di Akko. E lui tutto triste, dubbioso, spensierato, così, molto da una parte felice e dall'altra parte molto triste, lui pensa come rimpiazzare la seconda porta. A un certo punto Nicanor si accorge che c'è qualcosa che di strano sotto la barca. E c'è chi dice che c'era un animale strano che aveva preso questa porta e l'aveva buttata fuori, ci sono diverse opinioni. Comunque lui si affaccia a vedere sotto la barca e vede che la seconda porta che lui avevano gettato in mare era lì attaccata alla barca. Allora non si sa quale tipo di miracolo sia successo, se si sia agganciata o che qualcosa, un animale l'ha portata. No, qualsiasi ragione è, un miracolo evidente è successo. Hanno ripescato la seconda porta che avevano gettato precedentemente in mare e così arriva Nicanor al Bet HaMikdash con le sue due meravigliose porte fatte di rame. Hanno detto i Sanhedrin, i maestri, il grande Sanhedrin, hanno detto: siccome è successo due grandi miracoli, che la prima porta si è agganciata alla nave, la seconda porta, come stavano per gettarla, e Nicanor si è aggrappato ad essa, ha detto: no, piuttosto gettatemi, ma non gettate la porta, o gettatemi con la porta in mare. Questo è anche un grande miracolo, che il mare si è subito fermato. Allora, per via del grande miracolo che era successo, i maestri, il grande Sanhedrin, hanno detto: tutto il santuario, tutto il Bet HaMikdash sarà fatto di oggetti e di porte d'oro, ma la porta di Nicanor, che tra l'altro questa porta occupava una posizione molto centrale, forse era uno dei punti più centrali, cardini di tutto il santuario, e proprio si trovava al centro, hanno detto Chachamim: la metteremo qua, la chiameremo la porta di Nicanor, in modo che tutta la gente saprà e ricorderà del grande miracolo che è successo, per dimostrare che quando una persona dà la sua vita per il santuario, quando una persona da tutti si sacrifica, è disposto a dare i suoi soldi, è disposto ad andare a prendere, a comprare la cosa migliore che c'è, è disposto a morire pur di non perdere la porta che lui ha creato con tanta fatica e con tanto sudore, allora ci insegna la Torah, queste opere rimangono eterne, queste opere rimangono memorabili, ed è per questa ragione che questa porta è rimasta per sempre di rame nel posto più centrale del santuario, per ricordare il miracolo e per ricordare il sacrificio che ha avuto Nicanor per amore per la casa di Hashem. E questo ci insegna che se qualcuno si dedica con devozione per la casa di Hashem, Hashem non la lascia mai non pagato, impagato. Alla fine riceve una ricompensa, alla fine Hashem lo salva, gli ha salvato le porte sono state messe nel posto più centrale, hanno richiamato il suo nome. Chi ha avuto il merito di avere il suo nome sul santuario? Dite no. E questo è un grande merito, che tutte le generazioni seguenti sapevano che quelle erano le porte di Nicanor. Bene, adesso iniziamo a commentare il resto del santuario. Iniziamo in ordine dalla lettera Aleph. Della prima Aleph vedrete il recinto che sta tutto intorno al santuario. Guardate bene. Questo si chiama Chomat Harabait, il muro che circondava il Harabait. Questo muro era la circonferenza. Come vedete, il Harabait era un rettangolo. Veramente era un quadrato, ma qui sembra un rettangolo, ma era proprio un quadrato. Non è proprio in proporzione esatta. Ebbene, questo Chomat Harabait, questo muro del Harabait, era fatto di... la spianata che copriva questo muro era fatto di 500 amot per 500 amot, ovvero 250 metri per 250 metri. Ogni lato di questo Chomat Harabait, del muro dell'Harabait, era fatto di 250 metri, per cui era un quadrato di 250 metri. Questo muro era molto alto, era la parte, solo un lato non era molto alto, era la parte orientale, Mizrach. Se voi andate a vedere la parte Mizrach, la parte, se noi prendiamo l'immagine davanti a noi a livello orizzontale, poiché solo così possiamo vedere bene le scritte sono scritte in maniera orizzontale, ebbene, avendo l'immagine davanti a noi orizzontale, con le scritte verso di noi leggibili, allora il lato est si trova a sinistra. Quel muro lì a sinistra era alto solamente 13 metri, 26 amot. Il resto del muro del Harabait, della montagna del Beit HaMikdash, era molto più alto di questo qua, vuol dire arrivava a più di 20 metri. Questo è anche il muro che noi conosciamo oggi, che viene chiamato il Kotel Maravi. Il muro occidentale, il Kotel Maravi, è quello che si trova sulla nostra destra. Guardate sulla destra, troveremo un muro, lì c'è scritto Marav, ovvero occidente, ovest. Questo muro, quando noi preghiamo oggigiorno, ci troviamo al di là dell'altra parte di questo muro, che è il muro che circonda il Beit HaMikdash ad ovest. Quando noi preghiamo davanti al Kotel, noi ci troviamo abbastanza spostati verso sud, ovvero la corrispondenza del muro che noi abbiamo oggi del Kotel Maravi è in corrispondenza proprio dell'inizio del santuario. Se vedete proprio dove inizia il muro del santuario interno, più o meno il Kotel copre quella zona lì, per cui siamo spostati verso Darom, verso la parte in alto, se abbiamo davanti il foglio. Ma come voi saprete bene, nel santuario ci sono degli scavi che se uno può entrare dentro più di 102 metri, 200 metri, ormai hanno scavato fino in fondo, e molte persone pregano dentro, dove ci sono gli scavi, vanno dentro in fondo a pregare. Ebbene, lì in fondo, più uno va dentro degli scavi, più si trova davanti in corrispondenza del Santo dei Santi, il posto più importante, più santo. Si racconta che se qualcuno va dentro questi scavi qui che hanno fatto, che non sono aperti al pubblico tutto il tempo, che ci sono delle guide turistiche, però chi vuole pregare all'alba, col sorgere del sole, c'è un minyan che va a pregare ogni mattina a sorgere del sole molto presto, che tra l'altro noi sappiamo che pregare al sorgere è una grande mitzvah. In inverno non è così presto, ma in estate è alle 4 di mattina in Israele, 4 e mezza forse, non so. Bene, c'è questo minyan fisso che ho degli amici che vanno a pregare lì ogni mattina, e vanno in fondo e pregano, c'è una sinagoga che hanno fatto proprio lì in fondo. Una volta io sono andato lì, più di una volta sono andato lì a pregare. Vi dico anche che manca l'aria perché è un posto abbastanza chiuso, però trovarsi davanti al Kodesh Kodashim, il Santo dei Santi, veramente è un'esperienza incredibile. C'è una pietra lì in fondo, in questa posizione qua, più o meno in corrispondenza del Santo dei Santi, c'è una pietra che è sempre bagnata. Non c'è nessuna ragione, non c'è un fiume, non c'è niente, una pietra è sempre bagnata, che proprio sta in corrispondenza di questa zona qui. Alcuni vogliono dire che questa pietra simboleggia il pianto della distruzione del santuario. Forse i popoli, i Goim, hanno voluto chiamare il muro del pianto forse per questa pietra, ma loro sicuramente non ne sapevano che esisteva questa pietra, perché questa pietra l'hanno scoperta dieci anni fa quando hanno finito gli scavi. Ma il muro del pianto è un nome che risale a molto di prima, è sicuramente un nome che hanno dato per disprezzare e mettere in cattiva luce, diciamo, dire che questo è un muro del pianto che rappresenta qualcosa di negativo. Noi sicuramente non lo chiameremo un muro del pianto, ma come abbiamo detto è il muro occidentale. Comunque c'è questa pietra particolare, molto in fondo, diciamo, che andando avanti tipo per 100 metri sotto negli scavi, nel tunnel che hanno creato. Inoltre, oltre a questa pietra, quando si va dentro, io una volta ho pubblicato un articolo su Shabbat Shalom tanto tempo fa, c'è una pietra delle dimensioni esorbitanti. Una pietra, un masso di pietra, che è di diversi metri in altezza e in larghezza, un qualcosa che calcolando il peso è ben superiore alla più grande gru che c'è al mondo, che c'è a New York, credo che c'è una delle più grandi gru al mondo, che può alzare non so quante tonnellate, credo, non so se riesce ad arrivare a 1000 tonnellate. Il calcolo del peso di questa pietra è superiore al peso superiore abbastanza al peso della più grande gru al mondo che possa levare, che può essere sollevare un peso, cioè nessuna gru al mondo può sollevare una cosa del genere. Hanno fatto dei calcoli, hanno detto come potevano 2900 anni fa poter sollevare un peso che ancora oggigiorno la più grande gru al mondo non può arrivare, più di 1000 tonnellate, una cosa incredibile. Sono arrivate, l'unica risposta è che il santuario non è stato costruito in maniera naturale, per cui anche le pietre non sono state sollevate in maniera naturale, per cui una pietra che pesasse molto più di un peso che un uomo o un insieme di uomini potessero sollevare, non è un problema quando si parla del santuario della casa di Dio. Comunque, quello che vi sto dicendo è probabile, se voi andate a Gerusalemme, infatti vi consiglio di andare a fare questo giro, troverete questa pietra qui e vedrete che non ci sono dubbi sul fatto che la pietra si trova lì e il peso è un peso, uno sproposito. Ebbene, andiamo avanti. Abbiamo detto che la spianata del santuario è grande 250 metri per 250 metri. Come voi vedete nella fotografia, dal muro esterno fino all'inizio del santuario, se uno entra dal lato sud, troverà davanti a sé uno spazio di grande quasi 100 metri, enorme. Se uno entra da est, che era l'entrata principale, probabilmente troverà, no, le entrate principali probabilmente venivano da sud. Comunque, chiunque entra da est troverà uno spazio non superiore a 50 metri. Se uno entra invece da nord, troverà uno spazio ancora più piccolo. Sarà probabilmente 20 metri. Se uno invece entra da ovest, che non si poteva entrare da ovest, ma se uno fosse entrato da ovest, troverebbe neanche 10 metri. Per cui il santuario, all'interno della spianata dell'area della montagna Moria, non si trovava al centro del Harabait e non si trovava al centro della mura, ma si trovava molto più spostato verso ovest, poi verso nord, poi verso est e poi lontano da sud. Vuol dire che era concentrato verso la zona nord-ovest della spianata, come voi vedete sulla cartina chiaramente. Il muro esterno del Harabait, del santuario, aveva 5 portoni, come potrete notare. Ogni lato ne aveva uno di portone, all'infuori del lato sud, che ne aveva 2 di portoni. Tutti questi portoni hanno dei nomi particolari che spiegheremo tra poco. Vedrete 2 a sud e poi uno su ogni lato. Come si chiamano questi portoni? E quanto erano grandi? Ebbene, i portoni erano alti 20 amot, ovvero 10 metri, ed erano larghi 10 amot, ovvero 5 metri, larghi 5 ed alti 10, erano dei bei portoni, resta 10 metri, tanto di cappello, tutti d'oro, tutti bellissimi, tutti lavorati, e si chiamavano così. Iniziamo dai 2 portoni che si trovavano a sud. Nell'immagine corrispondono alla lettera Bet, 2. Questi 2 portoni si chiamavano Share Huldah. Perché si chiamavano Huldah? Chi era Huldah? Huldah era una profetessa. Spiegel Tosfot Yom Tov. Questa profetessa, lei usava sedersi e stare lì, davanti a questi 2 portoni, E lei da quella posizione raccontava le profezie, il futuro, eccetera. Per questa ragione si chiamano questi due portoni Share Hulda, che prendono il nome della profetessa Hulda. Sappiamo che nella storia di Israele ci sono state ben 7 donne profetesse. E una di queste era Hulda. Una era Esther, una era Vittoria. Ci sono diverse profetesse. Andiamo avanti e passiamo adesso alla porta che si trovava a est. Sul foglio che avete davanti, se lo tenete nella posizione che vi ho detto, si trova a sinistra, e lì troverete un gimel, numero 3. Questa porta, portone enorme, portone di alto 20, non è mica uno scherzo, 10 metri d'altezza e 5 di larghezza, si chiamava il portone Shar Shushan, il portone di Shushan. Perché? Perché su questo portone era incisa un'immagine di Shushan Abirah, la capitale di Susa e dell'impero persiano Susa dell'epoca, di 2500 anni fa, e per riconoscimento e ringraziamento a questo impero, a questo regno, che aveva permesso la ricostruzione del secondo Beit HaMikdash, il Sanedrim del secondo santuario, che si chiama Anshei Knesset HaGdolah, il santuario della grande congregazione, e si chiama Anshei Knesset HaGdolah, e il Sanedrim del secondo santuario, quello che ricostruisce il secondo santuario, aveva voluto fare un riconoscimento, un dono alla città di Susa, capitale di questo impero, dell'impero di Shushan HaBirah, che noi nella Megillah, che ricordiamo nella Megillah di Esther, aveva inciso su questa porta la città di Susa, e si chiamava questo portone Shar Shushan, il portone di Shushan, che ricordava appunto il fatto che probabilmente gli ebrei che venivano da Susa sono venuti da est, e venendo da est hanno voluto ricordare questo ritorno in Israele e questa redenzione sul portone proprio che si trovava ad oriente, orientale, per ricordare il ritorno da Susa, da oriente, verso il Beit HaMikdash. Quando uno viene da oriente incontra questo portone. Ebbene, noi sappiamo che Ahasverosh, come c'è scritto nella Megillah di Esther, lui era molto preoccupato degli ebrei, odiava molto gli ebrei. Quando Haman gli dice vorrei uccidere gli ebrei, Ahasverosh gli dice certo, prendi, ecco. Come mai Ahasverosh odia così tanto gli ebrei? Perché lui, gli dicono gli astrologi, che un ebreo sarà il suo futuro erede. Ma con la sua ignoranza non sapeva che questo ebreo fosse proprio suo figlio, perché lui si sposa con Esther, era ebrea, suo figlio ebreo. Comunque, alla fine suo figlio, Dario II, è quello che dà il permesso a ricostruire il secondo santuario. Lui è figlio di Esther, ovviamente. E come riconoscimento a Susa, che ha permesso agli ebrei di ricostruire, di ritornare in terra di Israele, di iniziare una nuova storia, cosa che non era facile per un popolo dare a Israele. Israele era molto forte all'epoca, no? C'era il pericolo che ritornasse a fiorire, a diventare una potenza, una superpotenza. Al tempo di David HaMelech era la superpower, come si dice, era gli Stati Uniti di oggi. Israele dominava tutta la zona, tutti i popoli, tutti quanti, tutti avevano paura di David. E Shlomo, tutti quanti si annullavano al regno di David HaMelech e di Shlomo. Per cui il fatto che l'impero di Persiano e di Shushan, Susa e di Medi lasciasse la ricostruzione e permettesse ai benestri di ricostruirsi, rifarsi, questo poteva essere un pericolo per il loro impero, ma siccome era Dario II al potere, figlio di Esther, ovviamente lui, essendo ebreo, non esita un attimo e ordina la ricostruzione del santuario, e viene riconosciuto questo fatto con una porta incisa proprio con la città di Susa, che era la capitale di questo impero. Ogni porta del santuario aveva una funzione particolare. Che funzione aveva questa porta? Visto che le porte di sud sono quelle dalla quale passavano, il flusso principale entrava da sud, allora queste porte a che cosa servivano? Questa porta qui di est, la porta orientale, Shar Shushan, era la porta dalla quale il Kohen usciva fuori verso la montagna di Haram Hamishcha per bruciare la mucca rossa. Come voi sapete che la mucca rossa andava bruciata, e dalla cenere di questa mucca rossa bruciata bisognava custodirla con molta attenzione, e se qualcuno diventava impuro si spruzzava su di lui un po' di gocce di acqua dove veniva mischiata quest'acqua con della cenere di questa mucca rossa. Noi sappiamo che nella storia ci sono state fino adesso 9 mucche rosse, la decima, l'ultima, la farà Ashia quando arriverà. Ogni volta che si bruciava una mucca rossa, si prendeva della cenere di tutte le precedenti e si mischiava, anche un granello minimale si mischiava. E ogni volta si aggiungeva di tutte le precedenti, si aggiungeva sempre, bastava proprio un granello di questo cenere in un grande contenitore d'acqua dove si spruzzava, poi qualche goccia solamente si purificavano le persone. Sappiamo che tutto questa prassi è un dogma che la Torah ha detto, che noi non possiamo capire perché mucca rossa, perché spruzzare, perché questo, perché quello. Così c'è scritto nella parasha del Hukkat che abbiamo letto non tanto tempo fa, tra l'altro. Bene, quella porta, la porta orientale, era quella che usava il Kohen Gadol quando aveva la mucca rossa per andare a bruciarla fuori dal Beit HaMikdash, usciva da est. Già che ci troviamo ad est, vicino a questo numero 3, questo Gimel, troverete vicino a questo portone un palazzettino, una costruzione. Bene, questo piccolo palazzo si chiamava Lishkat Sanhedrin Ktana. Il Sanedrio era sito in due posti nel santuario. C'era una piccola formazione di Sanhedrin composta di 23 Dayanim, 23 giudici, che si trovava fuori dal Beit HaMikdash, perché qua sono proprio fuori, neanche, anche dal muro esterno del Beit HaMikdash, come se fossimo davanti al Kotel, ma dall'altra parte esattamente. Bene, vedete questo numero 4, il Dalet, questa Lishka Sanhedrin Tana era proprio una Lishka piccola di Sanhedrin. Poi invece c'era la grande Sanhedrin, che si trovava dentro il santuario, che si chiamava Lishka Gdola. Se volete trovarla, la troverete proprio dentro, molto più avanti. Questo si chiama Lishkata Gazit, che nel numero che abbiamo qua davanti è il numero 27. Lishkata Gazit si trovava sul bordo del santuario, tenendo il foglio come vi ho detto prima, si trovava sulla parte in basso del santuario, sul bordo in basso, sul lato nord. E qua c'è una grande sala, una grande ampio costruzione dentro il santuario, cioè era sul bordo, sul lato esterno del santuario, e questa grande sala si chiamava Lishkat HaGazit, che era il posto dove stavano i 71 Dayanim, il grande Sanedrio. Il piccolo Sanedrio si trovava fuori, nel numero 4, e il grande Sanedrio si trovava dentro. Il Beit HaMikdash non era proprio dentro, perché ovviamente solo qua non potevano entrare. C'era un'entrata esterna che si entrava sia dal lato del Beit HaMikdash sia dal lato dalle scale da fuori, come vedremo dopo. Per cui chi non era Kohen entrava dalla parte di qua. E quella era la locazione del grande Sanedrio, come vedremo più avanti, se riusciremo ad arrivarci, speriamo. Allora abbiamo fatto il numero 4, che è l'Ishka, il Sanhedrin Ktana. Andiamo avanti con la descrizione dei portoni esterni del muro esterno del Beit HaMikdash. Siamo arrivati al numero Hei, 5, ci troviamo nel muro nordico, e qui troviamo un portone che si chiama Shahr Tadi. Questo muro Shahr Tadi, si trovava a nord, non veniva usato per entrare e uscire, bensì veniva usato solamente da un Kohen, che se per caso lui diventava impuro, durante il lavoro o per qualsiasi ragione o qualsiasi tipo di Tumah, e lui doveva uscire subito dal santuario, allora c'era questo portone a nord, che nessuno si accorgeva della sua uscita, per tenere la cosa discreta e non umiliare il Kohen che avrebbe dovuto uscire improvvisamente, se lui usciva dai passaggi principali dove tutti passavano, tutti si sarebbero accorti, ah guarda questo Kohen esce all'improvviso, va fuori, chissà cosa ha fatto, chissà come mai è diventato impuro. E siccome questo portone era un portone particolare, molto segreto, molto discreto, che solo i Kohanim usavano e solo quando loro diventavano impuri, per questa ragione viene chiamato Shahr Tadi, che vuol dire nascosto, qualcosa di non, diciamo, pubblico, molto visibile. Andiamo all'ultimo dei nostri portoni, il quinto, quello che si trovava ad ovest, quello che praticamente corrisponde al muro che noi vediamo, muro occidentale. Ebbene, in questo muro credo che ci siano dei segni nel santuario. Quando uno va oggi a Kotel HaMaravi, dovrebbero esserci dei segni che corrispondono a questo portone qui, a questa entrata qui. Cioè nel Kotel HaMaravi ci dovrebbe essere dei segni che dovrebbero dimostrare che lì c'era questo portone. C'era uno storico che ci ha fatto vedere un po' di immagini, ci ha fatto vedere come, ci ha spiegato a dove corrispondeva questo portone. Questo portone si chiama Shahr Kifonos. Cos'è questo Kifonos? In aramaico, in greco Kifonos, qui abbiamo Yuval che parla greco, vuole dire Kifonos, vuole dire giardino. Siccome davanti a questo portone c'era un bel giardino molto ben curato, poiché questo portone si trovava proprio in corrispondenza del Santo dei Santi, del luogo più santo del santuario, e quasi non veniva usato questo portone, perché chi entrava di là si trovava proprio davanti al Kodesh Kodashim. Di solito la gente veniva da est o da sud. Davanti a questo portone si era fatto questo bellissimo giardino, e il portone è stato chiamato proprio il nome del giardino, è stato chiamato Kifonos. Per quelli che hanno chiesto prima come mai nel santuario troviamo dei nomi in greco, allora voglio dirvi innanzitutto che ce ne sono diversi di nomi in greco. Secondo, non è un problema che una parola in greco che è Yavan, cioè uno dice Yavan rappresenta il simbolo, i greci, dell'idolatria, paganesimo, il culto del corpo, di questo e di quell'altro, anche perché la Torah, il primo comandamento, inizia con la parola Anochi, che è una parola in greco, che vuol dire io. Io in ebraico si dice Ani, in greco si dice Anochi, o almeno in greco antico, forse oggi no. Per questa ragione, voglio dirvi che non è affatto un problema, perché se i 10 comandamenti, non plus ultra, la prima parola che è la più, forse l'iniziale, inizia in greco, volutamente da Hashem, questo perché? Per mettere in risalto che la parola di Dio non deve essere limitata a un certo, all'ebraico o agli ebrei, ma deve toccare il mondo intero, anche l'ellenismo, il paganesimo greco, anche quello deve essere elevato in santità, trasformato. Per questa ragione troveremo nel santuario delle parti che vengono chiamate in greco, come abbiamo detto, come prima mi hanno segnalato, Nicanor, che in greco vuol dire uomo della vittoria. Nike vuol dire uomo, Aner vuol dire vittoria, uomo della vittoria. E questo non era un problema. Andiamo avanti e passiamo. A questo punto adesso iniziamo a vedere il muro interno. Questo muro interno si chiama Soreg, mentre quello esterno si chiamava Chomat Harabait, il muro dell'Harabait, quello interno si chiama Soreg. Questo Soreg era un muro basso, abbastanza simbolico, era alta appena un metro, era bucato, era intrecciato con della legna, era fatto di legno intrecciato, e questo legno si chiamava proprio Soreg, proprio perché il Soreg è un termine che rappresenta un'intrecciatura. Quando si fa un qualcosa che è intrecciato si dice Soreg. Ebbene, per questa ragione questo muro, che non era un vero muro perché era bucato, eccetera, come fatto di corde, come presente le sedie di paglia che sono intrecciate, così Soreg in ebraico vuol dire qualcosa del genere, qualcosa che è intrecciato. A cosa serviva questo Soreg, visto che non era un vero muro? Questo solamente era un'avvertenza, perché la Halakha prevede che quando una persona è impura, ci sono tanti livelli di impurità. C'è un livello di impurità che uno non può neanche avvicinarsi alla spianata del santuario. Ci sono invece dei livelli di impurità che uno può entrare e salire sulla spianata, ma non può entrare dentro il santuario. Questo Soreg serviva per ricordare che chi era impuro, ad esempio chi non era ebreo, chi era impuro in una certa particolarità, non poteva superare questo Soreg. Questo era il livello massimo che poteva avvicinarsi un gentile o un impuro che aveva toccato un morto. Quando i greci arrivarono nel santuario, fecero 13 spaccature su questo Soreg. Sapevamo che i greci non avevano distrutto il santuario, però fecero dei danni, tra i quali 13 aperture in questo Soreg, e quando gli ebrei si vinsero la guerra contro i greci, allora richiusero queste 13 aperture che avevano causato i greci. Andiamo avanti. Adesso stiamo parlando della lettera Zain. Qui le lettere stanno iniziando a diventare molto piccole, vi avviso, avete bisogno o una stampa molto grande o un ingrandimento notevole. Dopo il Soreg, che è il murettino alto un metro, che era la circonferenza del santuario vero e proprio, non quello della montagna di Arabait, il Soreg, dopo il Soreg c'erano 12 scalini alla quale si arrivava al santuario. Ebbene, questi 12 scalini, questa zona qui tra il Soreg e il muro del santuario vero e proprio si chiamava Chel. Chet Yud Lamed Chel corrisponde al numero 8. Dal Soreg fino al muro del santuario, vero e proprio del santuario, c'erano 5 metri, ovvero 10 amot, e questo spazio qui si chiamava Chel, e non era tutto dritto questo Chel. Il Chel era un po' meno della metà, era liscio dritto, 4 amot erano lisci, 6 amot erano in pendenza verso l'alto. Come dice la Mishnah Midot, tutto il santuario era in salita, era in pendenza. Più si andava in un posto più santo, più si saliva. Più si andava più alto, più si saliva. E non era una questione di costruita dall'uomo, era proprio così la montagna, che il posto più santo si trovava nel posto più alto. Allora, ci sono diverse opinioni, non voglio adesso entrare nei troppi dettagli perché sennò rischiamo di perderci. Ci sono alcune opinioni che dicono che questi scalini, questi 12 scalini che abbiamo detto prima, che erano fatti ognuno di mezza amma, erano 6 amot, fatti ognuno di mezza amma, questi 12 scalini c'è chi dice che erano solamente su un lato, solo sul lato est, non erano circonferenza di tutto il santuario. Comunque la maggioranza delle opinioni dicono che questi scalini, tra Soreg e il muro del santuario, in questa parte che si chiama Chel, c'erano 12 gradini in tutta la circonferenza del santuario. Adesso andiamo a posizionarci sul lato sinistro del nostro foglio, della nostra immagine, e guardiamolo dalla parte est. Una volta che una persona ha superato il Soreg, ha fatto questi 12 scalini del Chel, si trova davanti un portone, il primo portone del santuario. Diciamo l'entrata principale per entrare nel santuario. Questo si chiama Shar Ezrat Nashim, il portone dell'Ezrat Nashim. Sapete che in ogni sinagoga c'è Ezrat Nashim. Ezrat Nashim è la zona dove stanno le donne nel santuario. C'è la zona degli uomini e c'è la zona delle donne. La parte delle donne, oggi c'è nelle varie sinagoghe italiane, spesso viene messa in alto in modo che le donne possano vedere bene, eccetera, si chiama Ezrat Nashim. Da dove viene questo termine Ezrat Nashim? L'atrio delle donne viene proprio dal santuario, che c'era uno spazio che si chiamava Atrio delle Donne. Come vedremo tra poco, questo posto all'inizio nasce come spazio delle donne, ma poi viene trasformato come posto per gli uomini, perché ci sono stati dei problemi di pudicità, di miscuglio, durante il Sukkot, quando si ballava, eccetera, e poi hanno fatto un'altra cosa, vedremo tra poco. Comunque, questa zona nel santuario viene chiamata Ezrat Nashim. La porta che a est, che ci fa entrare dentro questa Ezrat Nashim, si chiama Shaar Ezrat Nashim, la porta di Ezrat Nashim. Questa era la porta principale per entrare nel santuario, anche perché tutto il popolo di Israele, quando doveva portare dei sacrifici offerte, doveva per forza entrare da questa porta. Sia se uno veniva da sud, sia se uno veniva da qualsiasi parte, fatto il fatto che la maggioranza entrava o da sud o da est, doveva per forza passare da questa porta, perché le altre porte del santuario non erano molto accessibili e comunque entravano già direttamente dentro la zona dei Kohanim, dove solo Kohanim potevano entrare. Per cui un Israele che avevano offerto un sacrificio, un perdono, un'espiazione, doveva per forza entrare dalla porta di Ezrat Nashim. Questo portone qui si trovava proprio in corrispondenza e davanti al portone esterno del santuario, il portone di Shushan. Dopo che uno entrava da Shar Shushan, andava dritto, si trovava davanti Shar Ezrat Nashim. Se continuava ancora dritto proprio, si trovava davanti Shar Nicanor, faceva altri 15 gradini, saliva sopra, si trovava davanti Shar Nicanor. Se uno andava ancora avanti, superava Shar Nicanor, entrava dentro Ezrat Israel. Ezrat Israel è la zona dove Israel potevano arrivare, e questa era una zona molto ristretta, limitata. Ovvero, dopo Shar Nicanor c'era uno spazio per Israel, dove Israele potevano avvicinarsi, entrare dentro questo, diciamo, entravano già nell'atrio del santuario, dove c'era l'altare e tutto quanto. E questa zona loro potevano stare Israele solo perché avevano un sacrificio, solo chi aveva un bisogno, un sacrificio, poteva entrare in questa parte qua, l'esercito Israele, che è l'inizio di tutta questa zona, della seconda parte del santuario. Perché c'era un murettino, una divisoria, c'è chi dice che c'era un gradino, perché subito dopo c'era Ezrat Kohanim. Per cui Ezrat Israel è uno spazio molto ristretto, poi c'è Ezrat Kohanim, dove solo i Kohanim potevano entrare, e lì si facevano i sacrifici, c'era il Mizbeach, questo grande altare con questa grande rampa che c'è scritto, lo vedete proprio al centro, si chiama Mizbeach, dove c'erano i fuochi sopra il Mizbeach, e poi arriveremo anche a questo. Ebbene, questo Mizbeach si trovava in mezzo a Ezrat Kohanim, invece Ezrat Israel si trovava proprio tra il Shar Nicanor e Ezrat Kohanim. Se uno entrava dal Ezrat Israel, dal Shar Ezrat Nashim, dal portone di Ezrat Nashim, e poi superava Shar Nicanor, si trovava proprio davanti, entrava in Ezrat Israel, aveva ancora pochi metri da fare, poi dopo non poteva più superare perché solo i Kohanim potevano andare in quella zona lì. Una volta che uno è entrato dentro Shar Ezrat Nashim, si trovava in teoria nella zona che si chiama Ezrat Nashim, ovvero la zona delle donne, la parte delle donne. In realtà Questo spazio grande, che corrispondeva a uno spazio di 135 amot su 135 amot, un quadrato, ovvero la bellezza di 67,5 metri, ebbene, questo spazio qua era uno spazio in teoria dedicato e predisposto solamente per le donne. E vedo che Yuval Agher mi chiede una domanda, se da Ezrat Israel si poteva vedere Mizbeach. No, certamente da Ezrat Israel sì, perché da Ezrat Nashim non si può vedere niente, perché c'è un grande muro davanti con Shar Nicanor alto tanti metri. Ma una volta superati Shar Nicanor si entrava dentro proprio nello spianata, nel grande spazio. C'era come vedere, ci sta lì un gradino alto, un mezzo metro, ma niente di che, per cui uno dai grandi Israel poteva vedere tutto, poteva vedere come facevano i sacrifici, come si bruciavano i sacrifici, eccetera, eccetera. Allora, tornando alle Ezrat Nashim, questo spazio qui era uno spazio che era adibito solo per le donne. E le donne potevano entrare anche se non c'era una ragione particolare, anche non per portare per il servizio, per farlo. Uno che voleva venire a pregare, una donna, nel santuario, nella casa di Hashem, per eccellenza, potevano venire lì. Questa Asara, questo spazio, questo atrio, veniva anche chiamato la zona dei Levim, Machane Levim. Perché questa zona, come nell'accampamento dei Levi, quando gli ebrei viaggiavano nel deserto, un impuro che aveva toccato un morto o un non ebreo non poteva avvicinarsi, non poteva entrare qui. Per questa ragione si chiamava come Machane Levia, questa zona qua, che era la zona proprio per le donne, ma corrispondeva alla santità di Machane Levi. Però, al tempo del Sanedrio di Jehoshaphat, il suo Bedin aveva stabilito che non solo un impuro che aveva toccato un morto non poteva entrare qui, ma anche uno che aveva un'impurità molto minore, che era già puro ma doveva aspettare un giorno per purificarsi, si chiamava Tvulyom, anche lui non poteva entrare nell'Asara e Darnashim. All'inizio i muri che circondano questa Ezrat Nashim, che stanno intorno all'Ezrat Nashim, erano proprio lisci, non c'avevano niente. Però, quando c'era Simchat Beit Sheva, allora c'erano molti balli, si ballava tutta la notte, gli uomini ballavano, e quando si balla è meglio che gli uomini non siano mischiati con le donne, poi c'è il rischio che ci sia di promiscuità, di mancanza di rispetto, di pudicità, eccetera. Allora le donne stavano qui dentro, ballavano, e gli uomini stavano fuori nel Chel, che abbiamo detto prima, con lo spazio che c'era tra il Soreg e il muro del Beit HaMikdash. Gli uomini stavano su queste scalinate, su questo spazio qui, e stavano lì a ballare, e in tutta la spianata del Beit HaMikdash. Però gli uomini non erano molto felici, dicevano: noi stiamo a ballare fuori, le donne stavano a ballare dentro. Poi hanno stabilito che gli uomini, loro entravano dentro questa zona qua, questo Ezrat Nashim, quando si ballava, solo quando si ballava, durante l'anno solo le donne stavano, ma durante i balli gli uomini stavano dentro, e le donne stavano fuori nella zona dove stavano gli uomini prima, ovvero nella spianata, nel Chel, dove c'erano queste scale tra il Soreg e il muro del Beit HaMikdash, eccetera, eccetera. Però anche questo non funzionava bene, perché le donne stavano sullo stesso livello degli uomini, gli uomini passavano, ballavano, vedevano le donne, non era molto pudico, e sappiamo che dove c'è santità bisogna avere molta pudicità. Alla fine, durante il Simchat Beit Sheva, un anno, si è stabilito di fare dei balconi. Sono stati fatti dei balconi intorno alla circonferenza di questo dell'Ezrat Nashim, una sporgenza che prima non esisteva, perché prima i muri erano lisci e le donne salivano su questi balconi e stavano sopra, in modo che non ci fosse neanche un rischio lontano di miscuglio e di mancanza di pudicità con gli uomini, per cui gli uomini ballavano nell'Asara e le donne stavano sopra sui balconi, vedevano e ballavano con gli uomini. Alla fine, siccome questi muri rimanevano tutto l'anno sopra, è finito che gli uomini stavano nel Zat Nashim, per cui paradossalmente la zona delle donne era frequentata dagli uomini, era vissuta, stavano gli uomini, stavano lì, e invece le donne stavano su questi balconi che avevano fatto in occasione di Simchat Torah Sheva. Nella zona delle Zat Nashim troveremo quattro camere, quattro quadrati nei quattro angoli. Si chiamano in ebraico lishkat, lishkat vuol dire una camera. E qui troveremo quattro camere. Iniziamo con la prima in alto a sinistra, tenendo il foglio sempre nella stessa posizione. In alto a sinistra vedrete Yud Aleph 11, c'è lishkat ha-Nezirim. Lishkat ha-Nezirim serviva, se uno entra dall'Ezrat Nashim, sulla sua sinistra troverà questo Lishkat Nezirim. Lishkat Nezirim vuol dire la camera dei Nezirim, dei Nezire, perché? Perché quando uno faceva un voto di diventare Nezireo, che non poteva bere vino, non poteva tagliare i capelli, eccetera, alla fine del suo ciclo di Nezirut, lui doveva portare un sacrificio e doveva tagliare i capelli. In questa stanza qui, cucinavano il sacrificio che doveva mangiare il Nezireo, e quando cucinavano il suo sacrificio che lui doveva portare come espiazione di peccato, se vi ricordate nella lezione di due settimane fa abbiamo detto che un Nezireo deve portare un sacrificio alla fine del suo voto per chiedere a Hashem di perdonarlo per il peccato che lui ha fatto, perché lui si è vietato di una cosa che la Torah non l'ha vietato, e lui si è vietato il vino, e questo è un peccato perché la Torah ti ha vietato, non ti ha detto di non bere vino, lui si è vietato una cosa che non doveva. Diciamo che lui l'ha fatto per il bene di Dio, per elevarsi spiritualmente, che ha anche un grande valore, ma siccome dall'altra parte ha causato un danno al corpo che non doveva subire, e uno non deve far soffrire il corpo inutilmente perché una cosa che Dio ci ha dato non è nostra, per cui uno doveva espiare il peccato di aver causato questo fatto qua, di questa sofferenza. In questa stanza qui, dalla numero 11, si bruciavano i suoi capelli, quando si cucinava il suo sacrificio si bruciavano i suoi capelli. La numero 12, che entrando nell'Ezrat Nashim si trova sulla nostra destra, si chiama Lishkat Etzim. Qui Kohanim controllavano la legna che veniva messa sull'altare, perché sull'altare c'erano i fuochi continuativi, bisognava mettere sempre la legna che si metteva sull'altare doveva essere una legna pura, pulita, che non aveva neanche un verme, guai se nel santuario c'era un legno con verme. E siccome si controllava attentamente se c'era umidità, se si era formato dei vermi dentro i legni, come risaputo che la legna per il santuario veniva tagliata solo in piena estate. Perché non si voleva tagliare durante l'inverno, durante un periodo umide, per evitare il rischio di tagliare della legna con dentro dei vermi. Nonostante il fatto che la legna veniva tagliata durante l'estate fino al giorno di Tu Be'av, ovvero fino a esattamente due settimane da adesso, Tu Be'av, che sappiamo che una delle cinque ragioni che si festeggia Tu Be'av, il 15 di Av, era il giorno in cui si finiva di tagliare la legna, per cui era un evento importante, si tagliava la legna, perché solamente in piena estate si tagliava la legna in un periodo che non c'era umidità. In questa stanza si controllavano i legni, che non ci fossero dei legni che erano bagnati, che fossero umidi, che ci fossero dei vermi, caso ce l'ho. E questo controllo poteva essere fatto solamente tramite dei Kohanim che erano idonei per lavorare. Ci sono dei Kohanim che non sono idonei, o che sono impuri, o che avevano dei difetti, o che non potevano lavorare. Ebbene, un Kohen che era impuro non poteva fare questo controllo. Per cui si poteva fare solamente un controllo tramite un Kohen che era kasher. Magari se non era perfetto il Kohen aveva qualche cosina, di qualche cosa che non lo permetteva, alcuni Kohen non potevano fare sacrifici, però potevano lavorare. Allora, ad esempio, c'è scritto che un Kohen che non riesce a pronunciare bene tutte le lettere, perché non so, quelli dicono la S, la S, la scende che non è sin, quindi è sin, così. Per dire, ad esempio, questo è un difetto, che un Kohen non poteva lavorare se avevo questo difetto, per cui un Kohen del genere poteva fare questo tipo di lavoro, contare la legna, per esempio, in modo che lui potesse sempre essere disponibile e potesse lavorare, anche se lui non era perfetto. Adesso andiamo alla numero Yud Gimel 13, avendo il foglio davanti a noi, uno che si trova in basso a destra, numero 13, Lishkat HaMetzuraim, ovvero uno entrando dal Shar di Ezrat Nashim, allora lo trova il secondo sulla destra, il secondo quadrato sulla destra, la seconda camera, si chiama Lishkat Metzuraim. In questa Lishka, chi era Metzora, ovvero chi aveva avuto una malattia molto grave della lebbra, che doveva stare fuori dall'accampamento, una cosa molto grave, lui doveva immergersi e purificarsi dentro qua. E in questa stanza qua si dovevano portare il loro sacrificio per purificarsi, e è risaputo che un Metzora, uno che aveva questa impurità molto grave di Metzora, doveva fare il mikve e purificarsi prima di andare in questa stanza. Però doveva rifare il mikve quando andava lì e ripurificare le sue dita, doveva mettere la sua mano, il pollice della sua mano, il pollice del suo piede e purificarlo. Per questa ragione, anche un Metzora che si era già purificato in un mikve doveva ripurificarsi qua dentro. Infatti qua c'era un mikve, a differenza degli altri posti che non c'era uno. Nel primo c'era, a sinistra c'era un fuoco, dove si bruciava, in quella a destra c'era la legna. In questo c'è un mikve dove si purificava uno che aveva fatto un Metzora. Per questo si chiama Lishkat Metzoraim. In realtà è scritto nel Talmud, trattato di prima, di Yomà, che secondo Rabbi Yehuda, questo mikve di questo Lishkat Metzoraim non serviva solo per i Metzoraim, ma serviva per ogni persona che doveva purificarsi nel santuario. Israele, Cohen, Levi, andava nelle Lishkat Metzoraim e poteva purificarsi. Poi ce n'era l'ultima in alto a destra, entrando da Shar, dal portone precedente di Shar Ezrat Nashim, la trovava sulla sua sinistra, la seconda camera sulla sua sinistra. Questa camera si chiamava la camera degli oli. Il Talmud dice che secondo Rabbi Abba questa camera serviva per mettere dentro il vino, l'olio, tutti gli ingredienti che servivano per fare i sacrifici, le offerte, il libagione di vino, l'olio per le offerte, eccetera. E in questa stanza si chiamava appunto Lishkat Hashmanim. Poi c'era la camera Lishka Lisanhedrin Tana Shnia. Allora, vi ricordate che abbiamo detto nel numero 4? Abbiamo detto che c'era il Sanedrio piccolo esterno. C'è un secondo Sanedrio piccolo, sempre praticamente esterno, e si chiama Lishka del Sanhedrin piccola seconda. Ebbene, questa porta, questo spazio qui, questa grande sala, si trova proprio attaccata al portone di Ezrat Nashim. Al Shar Ezrat Nashim che abbiamo citato prima, per esattezza abbiamo citato nel numero 9, Tet, proprio lì accanto troviamo un 15, un Tetvav, e lì si trovava il secondo Sanedrio piccolo. Alla fine dell'Ezrat Nashim troviamo 15 scale, i famosi 15 Maalot, che David HaMelech costruisce, e David HaMelech stabilisce 15 canti sulle scale che corrispondevano alle 15 scale del santuario. 15 Shiramalot in corrispondenza delle 15 scale del santuario che si trovavano tra Shar Ezrat Nashim e Shar Nicanor. Ebbene, Su queste scale i Levim, che non potevano entrare dall'altra parte, loro stavano qui su queste scalinate e con strumenti musicali e con delle voci bellissime loro intonavano dei canti di lode e di ringraziamento al padrone del mondo durante tutto il giorno, durante i sacrifici. Per cui 15 scale, 15 shiramalot, una per ogni scala. Ogni scala quanto era alta? Più o meno 23 centimetri. Accanto a queste due scale troveremo delle stanze. Prima di entrare dall'altra parte, di qua, da questa parte, ancora nell'Ezrat Nashim, troveremo nel numero 17, Yud-Zain, troveremo due stanze, accanto proprio a queste scalinate in basso, che erano proprio collegate al grande muro del Sanedrin. Queste due stanze si chiamavano, Yud-Zain per esattezza, si chiamavano le stanze degli strumenti musicali, poiché questi qua si trovavano sotto l'Ezrat Israel. Cioè dall'altra parte c'era l'Ezrat Israel, da questa parte c'era la Lishkah di Kreshir, che era al di sotto dei propri di Ezrat Israel. E in questi Lishkot, abbiamo detto che i Levim mettevano i loro strumenti musicali, i loro violini, le loro arpe, eccetera eccetera, in modo di poter cantare sempre con l'accompagnamento musicale con grande bravura. Dopo di questo, queste due camere che si chiamavano gli Shkot Kreshir, le camere degli strumenti musicali, troveremo nel numero 18 il portone centrale di tutto il santuario, l'unico portone fatto di rame e non di oro, il famoso Shar Nicanor, che abbiamo già commentato prima. Trattato di Yomà, 38, il grande miracolo, hanno detto lo chiamiamo così, e lo lasciamo di rame per ricordare il miracolo di Nicanor. Nel numero 19 troviamo Pishpeshim, i Pishpeshim del santuario. Se voi guardate attentamente su Shar Nicanor, sulla porta centrale, vedete attaccato a questa porta e sui due lati un pishpesh, probabilmente erano due, cioè avete presente un grande portone con due accanto piccoli portoni? Questi due portoni accanto a Shar Nicanor si chiamavano pishpeshim. A cosa servivano? Quando uno usciva dal santuario, se avessero aperto i Shar Nicanor, poteva sembrare che le persone che uscivano, cioè, potevano dare schiare di dare spalle al santuario, siccome non è bello dare spalle al santuario. Allora c'erano questi due pishpeshim, due piccole porte, in modo che uno apriva e chiudeva, in modo che uno che usciva, perché quando si usciva dal santuario bisognava sempre uscire all'indietro, quando uno anche si allontana dal Kotel Maravì, vedere tutti camminano, per la prima tratto, tutti vanno, camminano all'indietro per non dare spalle al santuario. Questi pishpeshim servivano dei piccoli portoni in modo che uno che usciva dava, andava, camminava all'indietro, usciva dal pishpeshim e poi poteva andare appunto fuori, e se si girava e dava le spalle non era grave. Poi c'era il numero Chaf 20, c'era l'Ishkar Pinchas Hamalbish, la Lishkar di Pinchas che vestiva. Cos'è questo Pinchas Hamalbish? Se voi vedrete, entrando nel santuario, davanti a voi si trova Shar Nicanor, ai lati di Shar Nicanor troverete due piccole porticine Pishpesh, sul lato destra, dopo il Pishpesh, c'è l'Ishkar Pinchas Hamalbish. Questo qua si trova a destra, e lì dentro lasciavano i Kohanim i loro vestiti, Lì loro si vestivano, si svestivano. E perché si chiamava la Lishka di Pinchas HaMalbish? Perché il Kohen primo, il primo Kohen del secondo santuario, che lui era responsabile al vestimento dei Kohanim, si chiamava Pinchas. Siccome il primo responsabile di far vestire i Kohanim si chiamava Pinchas, che Pinchas tra l'altro è il Kohen per eccellenza, allora tutte le volte che tutte queste camere qua ha preso il nome del primo responsabile di far vestire i Kohanim, che si chiamava Pinchas. In questa stanza c'era la bellezza di 96 scatoloni. Ogni 4 scatoloni erano controllati, erano gestiti da ogni shomer. Ogni volta che c'era un cambio di guardia, c'erano praticamente la bellezza di 24 custodi che controllavano questi 26 scatoloni, contenitori, per cui ognuno ne controllava 4. Perché 4 ognuno? Perché sappiamo che qua ognuno avevano 4 abiti e ogni scatolone aveva, ogni persona aveva uno scatolone di ognuno degli abiti che doveva mettere qua ognuno. Per cui ognuno poteva fornire un set completo di vestiti ai Kohanim che volevano vestirsi. Su ognuno di questi scatoloni c'era scritto il tipo di abito che c'era dentro. Su uno c'era scritto pantaloni, uno c'era grembiule, uno c'era scritto cappello e uno c'era scritto cintura. Così ogni volta ognuno aveva 4 scatoloni, ognuno poteva dare un set completo. E per questa ragione si chiamava Lishkat Pinchas HaMalbish, la camera di Pinchas che faceva vestire i Kohanim. Invece esattamente in corrispondenza di questo Lishkat Pinchas HaMalbish, ovvero come prima, fino adesso parlavamo di questa stanza che si trovava a destra di Sheher Nicanor, entrata nel santuario, se noi guardiamo in alto a sinistra di Sheher Nicanor troveremo Lishkat Oseh HaVitim. Cos'è Oseh HaVitim? In questa stanza venivano fatte le frittate. Chavita in ebraico moderno vuol dire frittata. In questa stanza si cucinavano le varie cose che venivano fatte sul santuario, sul Mizbeach, sull'altare. E ogni giorno venivano impastati delle frittate, delle cose che il Kohen Gadol offriva come dono. E questa stanza era proprio destinata alla cucinatura dei prodotti che veniva poi offerto sull'altare. Lishkat Oseh HaVitim, la Lishka di quelli che fanno HaVitim, di quelli che, dove si cucinava. A questo punto entriamo dentro la parte più importante del santuario. Si salgono questi 15 gradini, si passa dentro Sheher Nicanor, si entra nella zona dove potevano entrare Israele con i loro sacrifici, numero 22, Chavbet. E qui vedremo, questa zona si chiama Ezrat Israel, è una zona abbastanza ristretta. Era molto lunga perché questa zona occupava tutta la larghezza del santuario, ma era lunga perché stava sulla larghezza del santuario. C'era fine, era, diciamo, la sua, era 5 metri per 67 e mezzo. Praticamente era molto larga, cioè era lunga, ma stretta. Questa parte qua era più importante di Ezrat Nashim e viene considerata a livello del tabernacolo come zona, viene chiamata Machane Shekhinah, la zona dove si trovava già la Shekhinah. Cioè, come prima c'era Machane Levia, c'era Machane Shekhinah. In questa zona, secondo la Torah, non poteva entrare un Tvulion. Cioè, poi a me mi vietano uno che ha un'impurità minore di entrare neanche nel Beit HaMikdash, mi hanno detto, ma secondo la Halakha un Kohen poteva entrare, un impuro, non impuro di un morto, ma un impuro, diciamo, meno grave, poteva entrare dentro il santuario, ma non dentro Ezrat Israel. Poi vietano anche di entrare lì, va bene. Ma comunque, Ezrat Israel è un posto appunto molto stretto, molto particolare, e Israele potevano entrare e potevano vedere il servizio dei Quanim. Infatti da quella posizione si vede come i Quanim lavoravano nel santuario, suonavano le trombe. Se voi avete delle immagini del santuario, ci sono delle immagini molto belle di alcuni sidurim che hanno pubblicato il Machon HaMikdash, che noi abbiamo pubblicato anche su Shabbat Shalom diverse volte. Lì si vede proprio come Israele entrano proprio in questo spazio qui. Poi c'era questo divisore dove loro non potevano superare, e c'erano questi paletti, questi pispesin, che erano dei pezzi di legno che erano piantati dentro l'Esrat Israel alla fine, che servivano come confine tra Esrat Israel e i Quanim, e loro potevano arrivare fino a questi paletti qui. Loro vedevano come i Quanim suonavano, tagliavano, sguzzavano, bruciavano, facevano servizi dentro il santuario. In teoria poteva entrare un Israel qualsiasi, ma in pratica ci entravano solamente Israel che avevano un sacrificio, che dovevano vedere, che dovevano accompagnare, eccetera. Cioè, alla fine un Israel qualsiasi non è che entrava così lì, solo un Israel che aveva una ragione molto particolare. 24, se voi vedete bene, il 24 troveremo un gradino. Dopo questi pezzi di legno che separavano Esrat Israel dalla parte in alto, troviamo un gradino. Questo gradino si dice che era alto 25 centimetri, scusatemi, era alto mezzo metro, era alto un amma ed era largo, su tutta la larghezza del tempio si trovava questo gradino alto, mezzo metro, i Quanim stavano lì sopra, da lì iniziava il lavoro, lo spazio dei Quanim, e questo spazio lì sopra si chiamava Dukhan. Allora abbiamo dei pezzi di legno, abbiamo questo grande gradino alto mezzo metro, e dopo c'è il Dukhan dove stavano i Kohanim, dove i Kohanim facevano la benedizione a Israele, si chiama. Ecco perché quando un Kohen va a benedire il popolo in un tempio si dice il Kohen è salito sul Dukhan. Ecco perché i Kohanim usano salire per fare la benedizione, per ricordare che nel santuario quando loro benedivano salivano questo gradino di mezzo metro in alto, e da lì benedivano il popolo, salivano sul Dukhan. Questo Dukhan si dice che era alto mezzo amma ed era largo mezzo amma, e si dice che su questi gradini, questi tre gradini del Dukhan, anche lì stavano i Levim a cantare, a suonare con strumenti musicali durante i sacrifici. C'erano i Levim che stavano fuori a cantare e c'erano i Levim che cantavano dentro e accompagnavano i sacrifici. Ebbene, i Kohanim stavano proprio, i Levim che stavano dentro, stavano su questi Dukhan dentro, a confine tra Esrat Israel e Esrat Kohanim. Poi troviamo il numero 26. Il numero 26, se vedete bene, entrando dentro Esrat Israel si trova sulla destra, c'è uno spazio stretto ma lungo, e questo si chiamava Shaar Lishkat HaGazit. Lishkat HaGazit, abbiamo detto che era la grande costruzione, sala dove c'erano il Sanedrio, e il portone per entrare a questa sala si chiamava Shaar Lishkat HaGazit, e da lì si entrava dall'Azara per poter entrare a dove si sedevano i Sanedrio, e tramite questo portone ogni mattina si entrava per fare la lotteria sui vari sacrifici, sui varie funzioni, per capire cosa bisognava, chi faceva che cosa, e anche si entrava da questo portone dopo il sacrificio mattutino per fare Shema Israel la mattina. La mattina presto si faceva all'alba Korban Tamid della mattina, dopo Korban Tamid si passava da questo portone e si entrava dentro, o si entrava a Sanedrio o si faceva Shema Israel. 27, e ultimo punto per questa lezione, accanto a questo portone troviamo l'Ishkat Gazit, troviamo la sala del Sanedrio dove c'erano 71 membri, dove venivano decise le domande, i dubbi più importanti, le domande più importanti, quello che non riusciva a sciogliere il piccolo Sanedrin di 23 membri doveva essere portato ai 71 membri, e come Supreme Court, la massima autorità giuridica di tutto Am Israel, Sanedrin Agdolah, si trovava dentro l'Ishkat Gazit e si arrivava da questo portoncino. Guardando noi l'immagine davanti a noi, la troveremo in basso, al centro, vicino, diciamo, alla testa del Dukhan, la troviamo spostato in basso, ovvero sul lato nord. Quello era l'Ishkat Gazit. Se vedrete nell'immagine, troverete un semicerchio, una luna, perché Sanedrin era posizionato in semicerchio intorno, c'erano tre file, e tutte e tre a semicerchio, e si posizionavano lì 71 membri del Sanhedrin. Da lì venivano giudicate tutte le regole, venivano stabilite tutte le leggi, tutti i decreti, e tutti i dubbi, tutti i problemi venivano sciolti lì dentro. Se bisognava andare in guerra o no, bisognava chiedere a Sanhedrin. E se c'era un qualsiasi problema, si chiedeva a un Sanhedrin. E se c'era un membro del Sanedrio che era dubbioso, che non era chiara la sua identità, veniva subito cambiato. Perché tutti questi giudici del Sanhedrin dovevano essere superiori a tutto e a tutti, con un'intelligenza sovrumana, con qualcosa di molto particolare. C'è scritto che ogni membro del Sanhedrin doveva conoscere tutte le lingue del mondo. Tutte le lingue, 71 lingue, doveva conoscere, perché non è che uno poteva andare a Sanhedrin così. Per cui bisogna avere una saggezza, una conoscenza di tutti gli studi, conoscenza, astrologia, astronomia, il corpo, ma tutto quanto, non parliamo della Torah, che bisogna conoscere tutto il Talmud, Torah, memoria, quello è ovvio. Questa Lishka, questa grande sala, era fatta di una pietra particolare che si chiamava Even Gazit, per questo si chiamava Lishkat Gazit. Questo era come un palazzo alto, molto alto, per dare importanza e prestigio a questa costruzione, e si trovava metà nella parte santa e metà nella parte meno santa, che non era Kodesh. Aveva due aperture, una da nord, ovvero della parte del Chel, e una a sud, della parte Kodesh. Per questo era metà Kodesh, metà Chol, perché la metà che si entrava da quella parte era Kodesh, dell'altra metà dove si entrava di qua era Chol. E lì si trovava un vecchio che lui doveva fare tutte le lotterie per decidere chi faceva che cosa, quali Kohen faceva quale servizio. E lì il Sanhedrin si trovava nella metà da questa parte, nella metà non santa si trovava il Sanhedrin. Nella parte est di questa Lishkat Gazit, lì si faceva la lotteria ogni giorno, le quattro lotterie, dei quattro sacrifici, e lì si radunavano gli uomini che dovevano lavorare quella settimana, perché ogni settimana c'era un altro gruppo, un'altra famiglia che lavorava, lì si radunavano quelle persone che dovevano lavorare quella settimana, e lì si radunavano anche per leggere Shema Israel dopo il Korban Tamid della mattina. Praticamente l'Ishkat Gazit era divisa, la parte a est, che si facevano le lotterie e le cose varie, la parte a nord, che è la parte non impura dove stava Sanedrio, e così questa Ishkat Gazit era molto glorioso come palazzo, e qua risiedeva il grande Sanhedrin Agdolah. E qui veniva stabilita tutta la legge per Israele, tutte le regole, tutte le guerre da fare, tutti i dubbi. Come dice il Pasuk, Kimi Zion Tzetorah, Udvar Hashem Yerushalayim, da Zion uscirà la Torah. E la parola di Hashem di Yerushalayim, perché proprio da Zion? Perché Sanhedrin è lui che stabiliva la Torah, le leggi. Da Zion uscirà la Torah, Zion ovviamente, la montagna di Zion, la montagna del Sanhedrin, del Bet HaMikdash, e la parola di Hashem veniva fuori da Yerushalayim. Speriamo che presto Hashem ricostruisca la sua casa, e come dice il Talmud Berachot, che Hashem ruggisce come un leone, 3 volte al giorno, e dice: dove sono i miei figli che sono allontanati dalla mia casa, dal mio tavolo? E io soffro la mancanza dei miei figli. E così Bnei Israel soffrono la mancanza di vedere il padre. E come diciamo nella preghiera ogni giorno, 3 volte al giorno, Vetechazenna e Nenu Beshufka Lezion, facci vedere con i nostri occhi il tuo ritorno a Gerusalemme. Facci vedere come viene ricostruita la tua casa. Riporta Sanedrio dentro Gerusalemme e la legge del mondo intero rinasca dalla tua casa, dal Sanedrin, del Bet HaMikdash. Speriamo nei nostri giorni, così come noi stiamo studiando la costruzione del Bet HaMikdash, le leggi, le regole, come era fatto. Allora, parlando di questi argomenti, Hashem affretterà di sicuro e riporterà la ricostruzione del Bet HaMikdash, che spero vedremo nei nostri giorni. Bimera, bimeno, amen.